Il cielo e il mare non erano invitanti. Tutti e tre incrociamo lo sguardo e senza parlare spingiamo la barca in acqua.
A un certo punto scoprimmo che era noioso stare sulla, in spiaggia senza fare niente. Lì c'era una barca e lì fummo attirati.
Storie di giovani velisti e di navigatori inquieti in una puntata che si intitola Vento apparente.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Forse qualcuno di voi ha ascoltato il podcast originale di Radio 24 in collaborazione con Pirelli che abbiamo fatto la scorsa stagione, che si chiama Ambrogio Atlantico, e quindi se non l'avete fatto ascoltatelo, lo trovate sul nostro sito di Radio 24 oppure sulle piattaforme podcast che preferite. È un audio documentario di un'ora che racconta la storia di Ambrogio Beccaria. Ecco, vi dicevo, se l'avete ascoltato o se per caso siete affezionati di questo programma, sapete di una mia passione per il mare e per il mare, per la barca a vela, ed è il motivo per cui abbiamo deciso di intitolare questa puntata in cui si raccontano storie di giovani velisti all'arrembaggio. Federico, il nostro ascoltatore, va all'arrembaggio su una spiaggia con degli amichetti, con una piccola barca a vela, anche se nonostante tutto, nonostante sia solo una spiaggia estiva marchigiana, rischiano di non tornare. La seconda invece è la storia di un ragazzo che negli anni 20 in Germania, dopo una caduta con gli sci in cui si fa male, decide di imbarcarsi in un'altra avventura sportiva, che è quella della barca a vela. Si costruisce una barchetta a vela e parte dal fiume che attraversa la Baviera fino al mare e farà un giro del mondo in 4 anni da solo su questa barchettina. Vi dicevo, abbiamo deciso di raccontarvi queste storie, ma soprattutto abbiamo deciso di intitolare questa puntata in cui raccontiamo queste storie col titolo Vento apparente. Forse sull'onda lunga della Coppa America qualcuno di voi ha sentito la definizione di vento apparente. Il vento apparente è la sommatoria tra il vento reale e il vento di velocità, cioè il vento reale è il vento che c'è quando siete fermi e sentite sulla faccia l'aria che vi colpisce. Ci sono 5 nodi, 10 nodi più o meno, 4 km all'ora, 9 km all'ora di velocità del vento. Bene, se vi muovete voi producete un vento, no? Producete il vento che voi sentite sulla faccia perché state camminando. Ecco, la sommatoria tra il vento che c'è in quel momento nel punto in cui vi trovate nel pianeta e il vento che voi state producendo perché vi spostate si chiama vento apparente. Viene da un'altra direzione, è il motivo per cui banalmente le barche di Coppa America vanno così forte anche con poco vento, perché generano vento apparente, ma questo insomma non siamo qui a spiegarlo perché è molto complicato. Ma mi piace intitolare così questa puntata perché il vento apparente è qualcosa che non esiste, che c'è solo nelle nostre teste, o meglio esiste ma è un'idea, è una sorta di concetto, un po' come quello che accade nella vita di queste persone di cui vi raccontiamo la storia oggi, cioè che pensano di essere dei grandi navigatori e poi probabilmente lo diventano, quindi quella forma di vento apparente che hanno in testa diventa una forma di vento reale. La puntata si intitola esattamente così, Vento apparente. Benvenuti. Se non mi sbaglio era l'estate del 69 quando i miei genitori presero come al solito in affitto nelle Marche, a Porto San Giorgio, una casa per i mesi estivi in modo da dare continuità alle amicizie maturate negli anni precedenti, quando per qualche anno abitammo nella stessa cittadina prima del trasferimento in Puglia, in quel di Monopoli. Eravamo diversi bambini d'età più o meno vicina che ci conoscevamo fin da piccoli, in quanto vicini di casa e di ombrellone. Io avevo stretto una forte amicizia con i Ternani, 2 di 4 fratelli che venivano a passare l'estate con me nello stesso stabilimento balneare. Roberto aveva poco più di 13 anni, Stefano circa 12 e io 10 da compiere, come Gabriele, loro cugino se non sbaglio, che me li aveva fatti conoscere. Il papà di Roberto e Stefano, giovani imprenditori edili, amavano il mare e le barche e, non accontentandosi più della canoa o delle barchette a remi, acquistarono un Lightning, una bella barca in legno a vela da regata. Solo un po' vecchiotta, ma in buono stato. Dopo qualche settimana, Ramusio e Gagliardo, così si chiamavano i due fratelli, rispettivamente papà e zio dei miei due amici, iniziarono a farsi aiutare da noi bambini per armare la barca e così diventammo presto esperti nell'eseguire il lavoro e per ricompensarci guadagnammo sempre di più la possibilità di andare in mare con loro, rispettando però la turnazione. Erano tanti infatti i parenti e amici che volevano andare in barca e allora erano anche diverse le cose che facevano i due generosi velisti per accontentare tutti noi.
Mio fratello grande, che purtroppo è scomparso l'anno scorso, era un istruttore di vela e quindi in quel periodo si respirava solo vela a casa. E lui, che era un istruttore, non riuscì a farmi iscrivere alla Lega Navale perché ero troppo piccolo. Allora lui addirittura certe volte di nascosto, lui usciva con la barca da solo, mi caricava di nascosto, mi faceva fare il giretto, poi mi rilasciava e ritornava poi in sede. E quindi io avevo imparato a imitare praticamente quello che vedevo fare.
Sì, se ricordo bene, verso la metà di agosto, dopo varie uscite con i papà Ternani, questi ci permisero di andare non più lontano di circa 200 metri dalla riva, da soli con la loro barca. Ovviamente sotto stretta osservazione, con il mare calmo, vento leggerissimo e tempo buono. Roberto era il timone, del resto era il più grande. Io ero il prodiere, quello che normalmente fa il maggior sforzo per equilibrare la barca quando la spinta del vento la fa inclinare. E Stefano, aiutandomi, si occupava prevalentemente del governo delle vele. Per farla breve, passarono pochi giorni e il nostro trio incominciò, durante la settimana, ad uscire autonomamente in mare sempre più spesso. Ma solo la mattina, quando c'era in spiaggia, chi, se necessario, potesse darci una mano in caso di bisogno. Una virata a destra, una a sinistra, provavamo a sincronizzare i movimenti per non imbrogliarci tra le tante corde e cordicelle, le cosiddette cime e scotte. E soprattutto, quando invertivamo la rotta, a non prendere delle testate contro il boma, cioè quell'asse orizzontale che è vincolato all'albero maestro e permette di tendere la vela, pardon, la randa. Eravamo oramai sicuri di essere più che esperti di mare, ma non avevamo ancora compreso che il mare non era solo quello che vivevamo in quello specchio d'acqua. Non avevamo capito che il mare ha un caro amico che lo condiziona del tutto e si chiama vento. Il loro rapporto è molto stretto, per cui bisogna stare attenti a quello che fanno uno e l'altro per prevedere le loro mosse per tempo, perché quando si mettono d'accordo per fare dispetti possono fare molto male. Una domenica d'agosto il tempo era incerto, con il cielo coperto a tratti, per questo il papà e lo zio di Roberto e Stefano erano indecisi se uscire in mare oppure no. Perciò la barca rimase fino a metà mattina a qualche metro dalla riva, ancora in secca ma già armata. Aspettando una loro decisione, io ripassavo i nodi con un pezzo di corda, nodo piano, margherita, bandiera, gas adamante doppia e così via. Stefano sistemava al meglio gli oggetti presenti all'interno della barca e Roberto invece era nei dintorni del suo ombrellone proprio per capire se si poteva uscire o meno o la barca doveva essere ritirata. Dopo una mezz'oretta, Roberto ci corse incontro e ci disse: «Loro non escono, ci lasciano la barca, che famo? Ci famo un giro?» Io e Stefano guardammo il cielo e il mare, che non erano invitanti come altre volte. Poi, tutti e tre, incrociammo lo sguardo e senza parlare, spingemmo la barca in acqua.
Strambando contro vento, sul mio velero di proprietà, saluto Napoli che tutte le risposte non ha. Formalità, canzone del mare, chiedimi come va, vado dove mi puoi toccare finché si può, di poche parole, canzone di Amarnier, ma quante cose che non so di te.
La barca appena partiti filò via in mare con un leggero vento in poppa. Noi ci sistemammo ai nostri posti e la musica che arrivava dal jukebox dello stabilimento e le grida del venditore di cocco sparirono velocemente. Dopo qualche minuto capimmo che il tempo stava per cambiare repentinamente. Il vento rinforzava e la barca prendeva una velocità mai prima d'ora provata. Da una parte era molto sfidante la cosa, ma dall'altra, vedendo come diventava grigio il cielo dietro di noi, non eravamo più sicuri come prima. Roberto, vedendo la situazione, ci invitò ad indossare i giubbotti di sicurezza e sentendo la barca scivolare leggera sull'acqua con la prua che tagliava la superficie del mare come un coltello, disse: «Ma l'avete calata la deriva?» La deriva è come una pinna che bisogna fare scendere dalla pancia dello scafo al di sotto della barca, come una ghigliottina, in modo da dare maggiore stabilità e soprattutto di evitare di scarrocciare, praticamente di essere spostati dal vento mentre si naviga, per mantenere il più possibile la rotta scelta. «Ma sì, tordo, certo che la siamo scesa. Ma sei scemo? Certo che l'abbiamo calata». L'assicurazione data da Stefano in dialetto creò in Roberto un po' di imbarazzo e lui, sentendo arrivare le prime gocce di pioggia, non fu più così deciso come al solito e disse: «È meglio che torniamo. Pronti? Se gira!» L'imposizione repentina della virata ci fece capire che le cose si stavano mettendo male, anche perché la manovra che ci apprestavamo a fare, così come tante altre volte, non fu assolutamente facile.
Il vento di terra è praticamente quando il vento comincia ad alzarsi dalla parte della spiaggia verso l'esterno, verso il largo. Il vento praticamente ti allontana velocissimamente verso largo e il mare comincia a incresparsi. Tu quando vuoi girare per tornare indietro verso la riva ti trovi il vento contro e la corrente contro, per cui devi fare uno sforzo enorme e zigzagare praticamente, andare a destra e a sinistra prendendo il vento di lato per cercare di ritornare indietro.
Ci vollero più tentativi. Le vele sbattevano e lo scafo non girava come volevamo. Oramai eravamo in gioco e non potevamo permetterci di sbagliare nulla. Stefano disse saggiamente: «Tirate giù l'ufiocco! Annammo solo con la randa! Corsecchiello, buttate fuori l'acqua! Ne è entrata troppa!» L'andatura della barca era più lenta e più adatta alle nostre forze. Fu allora che lentamente capimmo che stavamo rientrando malgrado tutto, anche perché, nel frattempo, tutti i bagnanti erano già scappati a casa per la pioggia ed erano rimasti in spiaggia solo un paio di gruppetti di persone che piano piano vedevamo sempre più distintamente e sembravano i nostri genitori e i conoscenti. Passò un'oretta almeno. Vedevamo la riva non molto lontana, ma non riuscivamo a raggiungerla. Era come se uno scalatore, con le mani strette alla corda legata alla cima della montagna, si tirasse a fatica su di peso, mentre il suo corpo pendolava a destra e a sinistra nel vuoto. Finalmente arrivammo nei pressi della riva. Tirammo sulla deriva, togliemmo i giubbotti di salvataggio ed ammainammo la vela. Poi saltammo giù dallo scafo. L'acqua che ci arrivava alla vita fu un sollievo, perché risultava più calda rispetto alla temperatura esterna. Le nostre magliette erano bagnate marce e, non avendo altro addosso, il vento ci faceva tremare. Erano brividi di freddo o brividi provocati dalla vista in lontananza dei nostri parenti che ci aspettavano sulla spiaggia a diverse centinaia di metri da dove eravamo in quel momento. Capimmo dalla loro agitazione che forse ci sarebbe stata ben presto la resa dei conti. Come il fantino e gli staglieri portano il loro cavallo alla stalla accarezzandolo dopo aver terminato la corsa, Roberto aveva afferrato la corda dell'ancora che era legata a prua e trascinava lo scafo camminando a fatica, mentre io e Stefano spingevamo e tenevamo la poppa per evitare che gli schiaffi delle onde la facessero rovesciare. Arrivammo piano piano stremati nei pressi del nostro stabilimento balneare. Delle persone presero la barca per portarla in secca e noi facemmo in tempo a prendere fiato, perché i nostri genitori, a dire poco infuriati, ci aggredirono, e non solo con le parole. Arrivò qualche ceffone, qualche pedata tra un'imprecazione e l'altra, finché, per schivare il peggio, nella circostanza ci salvò solo la fuga verso casa. Noi pensavamo di avere compiuto una grande impresa, avevamo affrontato e sfidato il mare con successo e i nostri genitori, invece di essere orgogliosi, ci rimproveravano. Con il senno di poi capimmo che il loro amore per noi era tanto e quella reazione era stata più che comprensibile. Ingenui, avevamo effettivamente rischiato di non tornare più vivi a terra. Io mi chiusi in camera, anche se ero ancora bagnato e tremolante, e mio fratello Sandro, che condivideva la stanza, arrivò poco dopo, si fece aprire la porta che avevo chiuso a chiave. Poi mi disse: «Ma che, se fanno ste cose? Ma siete matti?» Capì che l'avevamo fatta grossa, visto che lo diceva lui che era un esperto, e capì anche che probabilmente la mia carriera da velista era giunta al termine. I Loro sono Mount Kimby, che cantano shipwreck, cioè naufragio o affondamento, cosa che non è accaduta a Federico e ai suoi amici, anche se ci sono andati abbastanza vicini. Pronto, ciao Federico, buongiorno.
Ciao.
Federico, tu avevi 10 anni quando questa storia si è compiuta. Qui adesso ne hai, lo so perché Anita me lo segna, poco più di 60, quindi sono 50 anni fa.
È 55, perché ne ho quasi 65. Ho fatto il giro di boa già.
55. Beh, da allora sei più andato in barcavela?
Sì, sono andato poi gli anni successivi, quando ho cambiato, diciamo, spiaggia, in quanto mio papà poi ci portò in Abruzzo.
Ok.
E in Abruzzo mio fratello, appunto, che era un istruttore, era un'anima in pena perché non sapeva cosa fare, riuscì ad agganciare un signore che aveva due barche, una bellissima da gara, aveva vinto addirittura il campionato italiano Fly Junior.
Okay.
E l'altro era una barca, diciamo, più modesta, un dinghy di legno. E addirittura dopo qualche tempo questo signore mi lasciò la barca e io potevo usarla quando volevo.
Wow.
Me la armavo e andavo in giro, avevo 11-12 anni, andavo via tutta la mattina e tornavo poi tranquillamente la sera.
Ah, quindi insomma la tua carriera di velista, come temevi nel racconto, non è finita, anzi è ben proseguita.
No. E poi dopo non siamo andati più al mare. Poi io sono diventato chiaramente più maturo, sono iniziate le cosiddette trafile della vita, per cui poi ho abbandonato questa passione, però mi sono divertito tanto e mi è servito tanto.
Senti, ma voi avete avuto paura durante quell'uscita?
No, cioè... ecco, è proprio quello il bello della storia, cioè che poi c'è stata confermata anche da come hanno agito i grandi. Cioè, noi eravamo dei bambini che avevamo capito che stavamo crescendo e ci serviva fare qualcosa da grandi. Il mezzo, la barca, è stato proprio quello che ha scatenato, no, questa nostra crescita.
Okay. Quindi non vi siete fatti prendere dal panico, avete fatto quello che si doveva fare, avete ridotto la velatura, insomma.
Abbiamo fatto tutte le manovre che bisognava fare, solo che ci mancava esperienza. Mm-hmm. Cioè l'esperienza che ci ha un po' bugerato.
Senti, invece c'è una cosa che viene in mente quando si leggono storie come queste, che sono ambientate molti molti anni fa, no? Che è sostanzialmente oggi, quando vi arrivano dei ceffoni perché avete fatto qualcosa che non dovevate fare, oggi questa cosa non si farebbe mai. Te lo dico da neogenitore,
sì,
insomma, è una roba che credo che mi assalirebbero sulla spiaggia se mi vedessero farlo, ma forse anche giustamente. Tu hai dei figli, come sono cresciuti i tuoi figli?
Ma io ho un figlio,
uno,
che è cresciuto, sì, uno, è già bello grande, è cresciuto inizialmente proprio con queste regole, cioè
okay,
le regole della mia famiglia, cioè molto ferre.
Old school.
Dopodiché,
okay,
quando è andato in mano ai nonni, purtroppo...
Niente, sti nonni li rovinano tutti, sti
nonni saranno bravissimi, santi, però potevano anche fare qualcosa in meglio. Però sono contento.
Federico, ti ringrazio molto per questa ventata d'estate che ci hai portato con questa storia. In bocca al lupo per tutto.
Ok, grazie.
A presto.
Grazie anche a te. Ciao.
Loro sono Kansas, che cantano Dust in the Wind, cioè polvere nel vento. Lasciamo parlare invece ora Agnese Scappini.
Che sollievo, viene da dire ascoltando la storia di Federico. di quelle storie che raccontano una cosa fondamentale, che è la sfida della crescita. Non è un caso che i grandi viaggi simbolici avvengono per mare. La nostra cultura si basa sul grande viaggio, il primo viaggio simbolico, considerato anche introverso, no? L'Odissea, che racconta il viaggio non solo fuori, ma verso e dentro noi stessi, nell'incontrare la base e le basi dell'anima e tutte le sue più grandi forti pulsioni. Ecco, la storia di Federico fa un po' pensare a questa prima scoperta, a questo primo viaggio in un'età in cui le forti grandi pulsioni dell'anima stanno prendendo il sopravvento. E infatti così è stato. Ed è vero che l'ambiente riflette il nostro interiore, io dico sempre. È proprio in quell'età che ci dà i più grandi limiti, ci dice alt dove non dobbiamo andare. E se è vero che la materia è il miglior maestro, è lì che si impara, è lì che qualcosa ci insegna, proprio laddove non si può andare e dove possiamo però anche arrivare.
Matteo Caccia racconta.
Sono uscito una volta sola e poi sono tornato a casa. Ci vorrebbero dei volumi per riportare la ricchezza degli eventi di questo grande viaggio. Noi due, il mio veicolo e io, siamo stati completamente soli per 4 anni tempestosi e abbiamo vagato senza sosta verso distanze sempre maggiori, fino all'India. Negli anni 30 del secolo scorso, un ragazzone bavarese, senza nessuna conoscenza nautica, si costruisce una barca e gira il mondo da solo per 4 anni. Sembra una storia già sentita, ma non è così per due motivi. Il primo perché accade quasi 100 anni fa e il secondo perché la partenza non fu un porto di mare, ma fu un fiume tedesco. Quel viaggio incredibile cominciò così. Nel marzo del 1927, Hans Zitt, studente tedesco, fece nelle montagne svizzere una terribile caduta. Dovette rimanere 4 mesi in clinica e ne uscì con una gamba irrimediabilmente rovinata. Non avrebbe mai più potuto camminare normalmente. Per uno sportivo come lui il colpo era duro. Rinunciare allo sport? Mai. Bastava sceglierne uno per cui fosse portato: bicicletta, cavallo o barca. Cavallo? Buona idea. Pur essendo uscito dalla clinica con 50 marchi come tutto capitale, comperò una sella. Sappiamo già che un tale che voleva navigare cominciò con l'acquisto di un'ancora e di un fanale di testa d'albero. Gli sarebbe bastato immaginare ciò che si trovava fra i due. Ma il cavallo non veniva a mettersi sotto la sella e l'insegnante di equitazione disgustò Zitt facendogli strigliare il ronzino del maneggio a un prezzo orario assai elevato. Zitt pensò che invece si poteva costruire da se stesso una barca senza spendere troppo. Andò quindi a rovistare nelle librerie. Quindi per trovare una piccola tavola che si intitolava Come costruire una barca a vela, Zitt acquistò la tavola e si mise subito all'opera per ingrandire i piani. Stimò che avrebbe potuto realizzare la costruzione in 4 settimane. In realtà durò 7 mesi. La barca era lunga 6 metri, larga 1,70 m, aveva una deriva a baionetta in un pozzo centrale. Aveva una coperta parziale con una piccola tuga e un pozzetto aperto. La piccola tuga conteneva una cuccetta e un tavolo pieghevole che, essendo ingombrante, finì poi in mare. Non avendo dubbi, dotò la sua barca di una velatura notevole, 30 metri quadrati su un albero di 11 metri. Ciò però aveva un vantaggio. Via via che procedeva sul Danubio, diminuiva progressivamente la velatura, tanto che alla fine era ridotta a 7 metri e mezzo. Terminata la barca, Zitt la caricò su un camion e la fece portare a Ingolstadt, sul Danubio. Disastro. Appena messa in acqua, il Bayern, così si chiamava, si riempì come un cestino. Siccome d'altra parte Zitt aveva dimenticato di ormeggiarsi alla riva, la barca se ne andò, trasportata dalla corrente, trasportando il nostro giovanotto e un amico. L'incaglio su un provvidenziale banco di sabbia salvò l'equipaggio da un bagno. La barca fu tirata in secco, il buco nello scafo fu trovato e tappato, stagnato, e l'onore era salvo. A Zitt non rimaneva adesso che partire davvero. Per dove? Lontano. Lontano. L'estremo oriente lo tentava. E poi perché non fare il giro del mondo? Da solo? Fra i molti candidati ad accompagnarlo, scelse quello che, a parole, si dimostrava più efficace e più sicuro. Rimaneva da trovare il denaro, ma Zitt riuscì, ad interessare alla sua impresa delle ditte non meglio identificate. E così partì con la corrente. Vienna non era lontana, i 380 chilometri sono presto percorsi e i numerosi incidenti di questa scuola mozzi sono accolti con delle risate. Almeno quelle di Zit, per cui il freddo, la pioggia e i bagni forzati sembrano divertenti. Il suo compagno capace e sicuro invece scompare a Vienna. Zit l'aspetta per un po', ma dopo qualche giorno riceve da lui una cartolina da Monaco che dice trova più asciutta. Allora Zit lo rimpiazzò con un globetrotter. Siccome lo scopo di un globetrotter è quello di trottare intorno al mondo, Zit pensava che costui avrebbe fatto un po' di chilometri con lui. Organizzò quindi una conferenza stampa per arrotondare un po' il denaro, ma questa si risolse in un fiasco, come era prevedibile. Insomma, non rimaneva che andarsene. La cattiva stagione, siamo nel 1928, si avvicinava. L'acqua del Danubio si faceva fredda e nebbiosa, più gelata delle rive. Nella cabina del Bayern non si poteva quasi più vivere. Fu necessario svernare a Giurgiu, il gran porto del petrolio in mezzo alla pianura rumena. Là il globetrotter continuò a trottare da solo e Zit passò l'inverno lasciando il Bayern sotto una tettoia e andò in giro a visitare la Romania, vivendo di articoli sulla Romania che spediva in Germania e di articoli sulla Germania che vendeva ai rumeni. La primavera del 1929 fu tardiva. Infine la neve si sciolse e Zit poté pensare alla partenza. Dopo alcuni giorni, sul grande fiume, arrivò finalmente a Sulina, sulle rive del Mar Nero. Qui Zit si ricordò che non aveva mai preso il largo, a parte una traversata sul piroscafo da Fiume a Ragusa. Allora fece conoscenza con dei pescatori e con un pilota locale e domandò loro consigli e istruzioni. All'alba del 25 di aprile si mise in rotta per il Bosforo con un bel venticello da nord-est. Non possiamo raccontare qui le meraviglie di Zit nel Bosforo, il suo disgusto per il porto di Costantinopoli, il suo lungo soggiorno in questa città di sogno, dell'Oriente che si era immaginato, e il suo viaggio finì ai Dardanelli. Le prime difficoltà lo aspettavano a Kumbas, dove lo assalì una violenta bufera. Filando come una freccia, scorse una gettata semidemolita. Era un riparo, forse precario, ma che valeva meglio del nulla. Da terra l'avevano visto e quando si avvicinò, la spiaggia si coprì di gente. A segni gli fecero capire che il fondo era cattivo tenitore e che doveva passare una cima a terra. Riuscì a gettare un cavo che fu afferrato dalla folla, che si sentì in dovere di tirare a terra la barca, il Bayern, senza domandare il parere del suo capitano. Infine la barca fu sulla spiaggia, con la deriva tutta piegata. Zit fu salutato dal gendarme del posto e dovette stringere almeno una cinquantina di mani. Fu quindi spinto verso il caffè più vicino, dove a tavola dovette rispondere a mille interrogazioni, soprattutto riguardo la sua professione. Questa era una domanda un po' imbarazzante, perché i giornalisti non sono troppo ben visti in Turchia, e quindi dichiarò che era un meccanico. Bugia, che doveva pagare l'indomani. Il gendarme, infatti, venne a vederlo mentre stava riparando la deriva della sua barca e gli domandò se era vero che fosse ingegnere. Questa rapida ascesa di grado gli fece perdere la testa e rispose «Sì, certo». Allora il gendarme lo trascinò alla centrale elettrica, dove il generatore non funzionava. Il motore era tedesco e Zit anche, e quindi, a mente dei locali, dovevano intendersi. Non rimaneva che provare. Zit prese una chiave e con aria assorta si mise a svitare tutti i dadi alla sua portata e poi a riavvitarli. Quando pigiò il bottone di avviamento e il motore si mise in moto, Zit non chiese altro e se ne andò prima che il motore si fermasse di nuovo. The human race was dying out. No one left to scream and shout. Evil walking on the moon. Loro sono i Doors che cantano Ship of Fools. Vi ricordo che questa storia che ho letto su un libro che contiene diverse storie di solitari degli oceani si intitola proprio I solitari degli oceani. Lo ha scritto Jean Merien, è un libro degli anni 40, anni 50. E la storia di Zit è una storia che è molto più lunga di così. È un uomo che, come avete capito all'inizio della storia, ha vagato per 4 anni negli oceani con una barchina di 7 metri a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30. Questa è la ragione per cui vi dicevo che non è una storia comune, non è la storia dei navigatori quotidiani, quelli contemporanei, è una storia di 100 anni fa, anche perché appunto è partito dalla Baviera, cioè è partito da un fiume e si è attraversato tutti gli oceani. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale, la storia di Silvana.
Matteo Caccia racconta.
Nella puntata di ieri della nostra storia seriale, Silvana ci ha raccontato uno dei momenti più emozionanti di questa storia. È il momento in cui si rende conto di avercela fatta, cioè quando raggiunge 5230 metri di quota, cioè la cima del vulcano Sangay. Siamo in Ecuador. Una salita non facile, ovviamente resa ancora più difficile dalle condizioni atmosferiche e dalle continue eruzioni e dalle conseguenti piogge di lapilli del vulcano. Ma non c'è tempo da perdere, perché adesso comincia la seconda parte, comincia la discesa. State con noi.
La discesa è stata molto divertente, perché all'inizio sembrava proprio di sciare. La parte più alta del vulcano è coperta di neve. Normalmente in Ecuador sopra i 5.000 metri ci sono ghiacciai perenni, però il Sangay ha questa attività geotermica che lo riscalda, perché non si è formato un ghiacciaio vero e proprio, ma la neve c'è, perché ogni tanto nevica a quelle quote. E poi ancora, anche quando siamo arrivati sulla ghiaia, era quasi come sciare, perché questa ghiaia inconsistente, insomma, ci permetteva di scivolare giù, e siamo scesi abbastanza in fretta. C'è gente che dice che è meglio salire, io ho sempre preferito scendere, quindi l'ho trovata molto divertente la discesa, soprattutto nel primo tratto, dopo un pochino meno perché ha cominciato a farmi male un ginocchio, e allora effettivamente in discesa si sollecitano parecchio le ginocchia, questo è vero.
Dopo una breve consultazione stabiliamo che lungo la via di salita cadevano troppi sassi, quindi decidiamo di scendere subito lungo la linea di massima pendenza e di girare successivamente a sinistra per riportarci sopra il campo base.
Dovevamo riportarci sotto la bocca più attiva per scendere al campo base, però se avessimo girato molto in alto ci saremmo ritrovati di nuovo con una granuola di sassi in testa. E allora Silvio ci ha detto: no, scendiamo un po' di più e giriamo più in basso per evitare il grosso di queste cadute di massi. E così abbiamo fatto.
Di solito oltre i 5.000 metri di altitudine in Ecuador ci sono i ghiacciai perenni, ma sul Sangay il calore dell'attività geotermica impedisce la formazione del ghiacciaio.
L'umore generale era altissimo, eravamo felicissimi, anche Roberto era strafelice di essere arrivato in cima, per lui insomma voleva dire molto, diciamo, la sua figura, il suo prestigio nel paese ne sarebbe uscito molto rafforzato da questa avventura, da questa cosa che era riuscita a salire fino in cima, per cui eravamo tutti molto felici e soddisfatti, e insomma abbiamo iniziato la discesa nel miglior umore possibile, però con la fretta di scendere prima che facesse buio al campo base. Volevamo trovarci giù abbastanza velocemente, insomma.
Marciamo ancora per qualche ora e poi improvvisamente ci troviamo di fronte a una scarpata verticale di roccia inconsistente. In fondo alla scarpata, alla luce del tramonto, è ancora possibile scorgere il nostro campo base. Non è tanto lontano, ma è irraggiungibile.
Il campo base era lì in fondo e lo vedevamo, c'erano giù le nostre tendine, ma erano assolutamente irraggiungibili, perché era proprio uno strapiombo, non era pensabile calarsi giù di lì. Per cui abbiamo provato a risalire un pochino, a camminare ancora, ma insomma ormai era proprio buio, oltretutto stava iniziando a piovere, per cui abbiamo capito che avremmo dovuto passare una notte all'addiaccio. Per fortuna che Silvio ci aveva detto di portare i sacchi a pelo. Io a quel punto mi sono resa conto che non era stata un'idea così inutile, anzi.
Ci rendiamo conto di aver sbagliato strada. Siamo scesi troppo prima di girare a sinistra e ora dobbiamo risalire per riuscire a trovare un punto in cui sia possibile tagliare a sinistra per non tornare indietro. Incominciamo tutti ad essere un po' stanchi, è quasi buio ed è iniziato a piovigginare. Io incomincio ad avvertire un dolore al ginocchio che in seguito si rivelerà essere una tendinite. Comunque, qui non possiamo fermarci, quindi proseguiamo ancora per qualche ora, ma alla fine, dopo quasi 16 ore di marcia, alle 10 di notte, ci arrendiamo all'evidenza, siamo costretti a fermarci e a dormire all'addiaccio.
Mi sembrava proprio di vivere una grande avventura, ero stanchissima, ma devo dire non preoccupata, perché Silvio è una persona affidabilissima, per cui ero certa che ci avrebbe portato poi dove dovevamo andare alla fine. Questo era un fuori programma che, come dire, aggiungeva un tocco di avventura al tutto, per cui non ero particolarmente sconvolta da quest'idea, anzi la trovavo abbastanza divertente. E l'unica cosa un po' fastidiosa è che stava pioviginando, per cui insomma abbiamo dormito un po' sotto la pioggia, però era una pioggia sottile, quindi ancora sopportabile.
Silvio, Paolo e io abbiamo i sacchi a pelo, ma Roberto non ha niente. Gli prestiamo le nostre mantelline per la pioggia, per coprirsi. Lui dice che sta comodo. Si lamenta solo di avere della polvere negli occhi e dice che è colpa delle nostre mantelline, che dovevano essere impolverate.
Roberto si lamenta e dice che gli bruciano gli occhi, ci dice che le vostre mantelline avevano la polvere, e in realtà non si è reso conto che a quelle quote anche solo di radiazione della luce, anche se non c'è il sole, colpisce gli occhi. Noi avevamo tutti gli occhiali da sole, ma lui non sa neanche cosa siano, probabilmente gli occhiali da sole non li aveva mai usati, e sulla neve gli è venuta una leggera congiuntivite, quindi gli bruciavano gli occhi.
I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I never wanted water once. Never, never.
Questo è uno dei brani forse più amati di Cat Stevens, si chiama The Wind, ed è con questo che chiudiamo questa puntata, ringraziando Silvana che ci permette di scrivere la sua storia e di raccontare la sua storia, ringraziando Federico Bernocchi, Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni, ringraziando voi che ci mandate le vostre storie a matteocacciaracconta@radio24.it. la ripeto così la capite meglio: matteocacciaracconta@radio24.it. noi prendiamo le vostre storie e ci facciamo o una puntata o una stagione, dipende da quanto sono lunghe le vostre storie. Ora la linea va al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare le vostre storie, perché rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!